terzo anello. Ad alta voce, Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien riceveva da Vergy grossi pacchi di compiti. Gli si consigliava di vedere spesso suo padre e lui si adattava a questa triste necessità. Insomma, stava riassestando come si deve la sua reputazione quando un mattino fu molto sorpreso nel sentirsi risvegliare da due mani che gli chiudevano gli occhi. Era la signora Dorénal che era venuta in città e che, salendo gli scalini due alla volta e lasciando i bambini alle prese con un coniglio portato dalla campagna, era arrivata alla camera di Julien poco prima di loro. Fu un momento delizioso, ma brevissimo. La signora Dorénal era sparita non appena i suoi figli erano arrivati con il coniglio, che volevano mostrare al loro amico. Julien fece buona accoglienza a tutti, anche al coniglio. Gli sembrava di ritrovare la sua famiglia. Sentiva che voleva bene a quei bambini e che si divertiva a chiacchierare con loro. «Voi nobili, avete ragione di essere orgogliosi», diceva la signora Dorénal, e le raccontava di tutti i pranzi che aveva subito. Durante la colazione, Stanislas Xavier, ancora pallido dopo la sua grave malattia, chiese a un tratto a sua madre quanto valevano le sue posate e il suo bicchiere d'argento. «Perché vuoi saperlo?» «Li voglio vendere e dare i soldi al signor Julien, perché non sia un fesso se rimane con noi». Julien lo abbracciò con le lacrime agli occhi. La madre piangeva davvero, mentre Julien, che aveva preso Stanislas sulle ginocchia, gli spiegava che non bisogna usare quella parola fesso, perché era un modo di parlare dall'acché. Notando il piacere che procurava alla signora Dorénal, cercò di spiegare con esempi pittoreschi che divertivano i bambini che cosa significava essere fatto fesso. D'improvviso si aprì la porta. Era Renal. Il suo volto severo e scontento creò uno strano contrasto con la dolce gioia che la sua presenza cancellava. La signora Dorénal impallidì. Sentiva che non sarebbe stata in grado di negare nulla. Julien prese la parola e, parlando a voce molto alta, si mise a raccontare al sindaco l'episodio del bicchiere d'argento che Stanislas voleva vendere. Era sicuro che quella storia sarebbe stata accolta male. Appena sentiva quella parola «argento», Renal aveva la buona abitudine di aggrottare la fronte. «Se qualcuno nomina quel metallo», diceva, «sta preparandosi a farmi sborsare dei quattrini». Ma in questo caso c'era di più rispetto a un interesse di denaro. C'erano dei sospetti che aumentavano. L'aria di felicità che animava la sua famiglia quando lui non c'era non era certo fatta per accomodare le cose in un uomo tanto vanitoso e irritabile. La signora Dorénal non indugiò affatto a esaminare le sfumature nell'accoglienza che le aveva riservato il marito. Aveva una quantità di compere da fare in città e dichiarò che voleva assolutamente pranzare in una osteria. E per quanto dicesse o facesse suo marito, restò ferma nella sua idea. Renal lasciò la moglie nel primo negozio di moda in cui era entrata per andare a far qualche visita. Tornò più cupo di quanto non fosse al mattino. Era convinto che tutta la città non pensasse che a lui e a Julien. A dire il vero, nessuno gli aveva ancora lasciato sospettare quanto di offensivo ci fosse nei discorsi della gente. Quello che era stato riferito al sindaco riguardava solo un dubbio. Julien sarebbe rimasto da lui per 600 franchi o avrebbe invece accettato gli 800 offerti dal direttore del ricovero? E lo stesso Valenò, che incontrò Renal in società, lo trattò con molta freddezza. Questo comportamento non era privo di astuzia. In provincia non si è certo sbadati. Le sensazioni sono così rare che si gustano fino in fondo. Valenò era quello che si dice a 100 leghe da Parigi un gradasso, e cioè un tipo di carattere sfrontato e grossolano. La sua trionfante esistenza dopo il 1815 aveva reso più forti le sue belle inclinazioni naturali. Regnava, per così dire, a Verrières, sotto il comando di Renal. Però in questo prosperare Valenò aveva bisogno di rassicurarsi con piccole insolenze marginali contro le pesanti verità che, come bene avvertiva, tutti avevano il diritto di dirgli in faccia. Forse aveva avuto torto nel far destituire il vecchio curato Chelan E infatti questa mossa vendicativa gli era valsa la fama presso non pochi devoti di buona nascita di uomo profondamente malvagio. D'altra parte, il servizio reso aveva messo anche Valenò alle totali dipendenze del gran vicario Frilair, dal quale riceveva strani incarichi. La sua politica si trovava a questo punto quando cedette al piacere di scrivere una lettera anonima. Per rendere le cose ancora più difficili, sua moglie esigeva di prendere Julien nella loro casa. La sua vanità se n'era infatuata. In questa situazione Valenò prevedeva una scenata decisiva con il suo antico alleato Renal, che gli avrebbe rivolto qualche parola dura, ma la cosa gli era indifferente. Il sindaco però avrebbe potuto scrivere a Besançon e anche a Parigi, e un cugino di qualche ministro sarebbe magari piombato d'improvviso a Verrières prendendosi il ricovero. Valenò pensò di riavvicinarsi ai liberali. Era per questo che molti di loro erano presenti al pranzo in cui si era esibito Julien. Sarebbe stato fortemente sostenuto contro il sindaco. Ma potevano sopravvenire le elezioni, ed era fin troppo evidente che l'ospizio di mendicità e un voto sbagliato sarebbero stati incompatibili. La signora de Renal, che aveva intuito bene questi intrighi politici, li aveva raccontati a Julien, mentre lui le dava il braccio per andare da un negozio all'altro, finché arrivarono al Cours de la Fidélité, dove passarono diverse ore tranquilli, quasi come a Vergy. Nel frattempo Valenò cercava di tenere lontana una scenata decisiva con il suo vecchio superiore, assumendo lui stesso un'aria insolente nei suoi confronti. Per quel giorno il gioco ebbe successo, ma aumentò il malumore del sindaco.
«Sono di troppo nella mia famiglia, a quel che vedo», disse in un tono che volle rendere solenne.
Per tutta risposta la moglie lo prese da parte e gli manifestò la necessità di allontanare Julien. Le ore di felicità che aveva trascorso le avevano restituito la disinvoltura e la fermezza necessarie per seguire la linea di condotta che andava meditando da 15 giorni. Di regola, nel XIX secolo, quando un individuo potente e nobile incontra un uomo di carattere, lo uccide, lo esilia, lo imprigiona o lo umilia a tal punto che l'altro commette la sciocchezza di morirne di dolore. Per puro caso qui, colui che soffre non è ancora l'uomo di carattere. La grande disgrazia delle cittadine francesi e dei governi a sistema elettorale, come quello di New York, è quella di non poter dimenticare che esistono esseri come Renal. In una città di 20.000 abitanti, uomini così fanno l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica è terribile in un paese che ha la carta costituzionale. Un uomo dotato di un animo nobile, generoso, e che potrebbe esservi amico, ma che abiti a 100 leghe, vi giudica secondo l'opinione pubblica della vostra città, che è determinata dagli stupidi che il caso ha fatto nascere nobili, ricchi e moderati. Guai a chi si distingue. Subito dopo pranzo ripartirono per Vergy, ma solo 2 giorni dopo Julien vide rientrare tutta la famiglia a Verrières. Il pranzo trascorse senza una parola. Il sindaco ordinò a Julien di seguire i ragazzi a Vergy. Anche il viaggio fu triste. La sera erano seduti in silenzio, accanto al focolare domestico. Uno dei ragazzi gridò gioiosamente: «Hanno suonato, hanno suonato!» Un uomo molto bello, con dei grossi favoriti neri, entrava in quel momento preceduto da un domestico.
«Signor sindaco, io sono il signor Geronimo. Ecco una lettera che il signor cavaliere di Beauvaisis ha detto all'ambasciata di Napoli mi ha consegnato per voi alla mia partenza. Sono passati solo 9 giorni, aggiunse Geronimo con aria allegra e guardando la signora de Renal.
Il signor de Beauvaisis, vostro cugino, mio buon amico, signora, dice che voi conoscete l'italiano.
Il buon umore del napoletano rese divertente una serata triste. La signora de Renal volle assolutamente invitarlo a cena. Geronimo era un celebre cantante, un uomo di maniere eccellenti, ma di buona compagnia, qualità queste che in Francia non sono più compatibili. Dopo cena cantò un duettino con la signora de Renal, poi raccontò delle storie divertenti. All'una, quando Julien propose loro di andare a letto, i bambini si ribellarono.
«Continui questa storia»,
disse il più grande.
«È la mia, signorino», riprese Geronimo. 8 anni fa ero come a voi, un giovane allievo al conservatorio di Napoli. Voglio dire che avevo la vostra età, ma non avevo l'onore di essere il figlio dell'illustre sindaco della bella città di Verrières».
Queste parole fecero sospirare Renal, che guardò sua moglie.
«Il signor Zingarelli»,
continuò il giovane cantante esagerando un po' il suo accento che faceva scoppiare dal ridere i ragazzi,
«il signor Zingarelli era un maestro eccessivamente severo. Non è amato al conservatorio, ma lui pretende che ci si comporti sempre come se lo si amasse. Io uscivo più spesso che potevo. Andavo al piccolo teatro di San Carlino, dove ascoltavo una musica divina. Ma cielo, come fare per mettere insieme gli 8 soldi per l'ingresso in platea? Una somma enorme», disse guardando i ragazzi, e i ragazzi scoppiarono a ridere. «Il signor Giovannone, direttore del San Carlino, mi sentì cantare. Avevo 16 anni. Questo ragazzo è un tesoro», disse.
«Vuoi che ti scritturi, caro?» mi chiese.
«E quanto mi darete?»
40 ducati al mese.
«Signori, significa 160 franchi. Mi sembrò che il cielo si aprisse.
Ma come potrò ottenere», chiesi a Giovannone, «che il severo Zingarelli mi permetta di uscire?»
«Lascia fare a me».
«Lasciate fare a me!»
gridò il ragazzo più grande.
«Esatto, mio giovane signore.
Giovannone mi dice, caro, per prima cosa un piccolo contratto. Io firmo e mi dà 3 ducati.
Un'ora dopo Giovannone arriva dal direttore.
«Vengo a chiedervi di far la mia fortuna», gli dice. «Datemi Geronimo, lasciate che canti nel mio teatro e quest'inverno mariterò mia figlia».
«Ma cosa vuoi farne di quel birbante?» gli dice Zingarelli. «Non voglio, non l'avrai. E del resto, anche se io fossi d'accordo, non vorrà mai lasciare il conservatorio. Me l'ha appena giurato».
«Se è solo della sua volontà che si tratta»,
risponde gravemente Giovannone, prendendo dalla sua tasca il contratto. «Carta, canta. Ecco qua la sua firma». La sera stessa cantai l'aria del Moltiplico. Pulcinella vuole sposarsi e conta sulle dita le cose di cui avrà bisogno in casa, ma si imbroglia continuamente nel calcolo.
«Ah, signore, vi prego, cantateci quell'aria», disse la signora de Renal.
Cantò,
e tutti piangevano per il gran ridere.
Geronimo andò a letto solo alle 2 del mattino, lasciando la famiglia entusiasta delle sue buone maniere, della sua compiacenza e della sua allegria. Il giorno dopo, il signore e la signora de Renal gli fecero avere le lettere di cui aveva bisogno per presentarsi alla corte di Francia. Una cosa stupiva Julien. Le settimane passate in solitudine a Verrières, nella casa di Renal, erano state per lui un periodo felice. Era stato preso dal disgusto e da tristi pensieri solo ai pranzi in cui l'avevano invitato. In quella casa solitaria poteva leggere, scrivere, riflettere senza essere disturbato. Non veniva di continuo sottratto ai suoi sogni luminosi per la crudele necessità di studiare le mosse di un'anima volgare, per ingannarla con azioni o parole ipocrite. «La felicità per me è dunque così vicina. Una vita del genere costerebbe poco. Potrei scegliere sposare Elisa o diventare socio di Fouquet». Ma il viaggiatore, che ha appena finito di scalare una ripida montagna, si siede sulla cima e trova nel riposo un piacere perfetto. Sarebbe felice se lo costringessero a riposarsi per sempre? Valenot, che faceva un gioco prudente, aveva sistemato Elisa presso una famiglia nobile e molto stimata, dove c'erano 5 donne. La ragazza aveva poi avuto da sé l'eccellente idea di andare a confessarsi sia dal vecchio curato Chelan che dal suo successore, con lo scopo di raccontare a entrambi i particolari degli amori di Julien. Il giorno dopo il suo arrivo, alle 6 del mattino, l'abate Chelan fece chiamare Julien.
«Non vi chiedo nulla», gli disse. «Vi prego, e se necessario vi ordino, di non dirmi nulla. Esigo
che entro 3 giorni voi partiate per il seminario di Besançon o per la casa del vostro amico Fouquet, che è sempre disposto a offrirvi un ottimo futuro. Ho previsto tutto, sistemato tutto, ma è necessario che ve ne andiate e che non torniate a Verrières per un anno. Julien non rispose. Si stava chiedendo se il suo onore dovesse ritenersi offeso dal fatto che l'abate Chelan si occupasse con tanta premura di lui, visto che non era suo padre. «Domani alla stessa ora avrò l'onore di rivedervi», disse infine accorato. Finalmente uscì e corse ad avvertire la signora Dorénal, che trovò in preda alla disperazione. Il marito le aveva appena parlato in modo piuttosto franco. La debolezza naturale del suo carattere, sostenuta dalla prospettiva dell'eredità di Besançon, l'aveva persuaso a considerarla del tutto innocente. Le aveva rivelato la strana posizione che aveva preso l'opinione pubblica di Verrières. La gente aveva torto, era fuorviata dagli invidiosi, ma insomma, che cosa si poteva fare? La signora Dorénal ebbe per un momento l'illusione che Julien potesse accettare le offerte di Valenod e restare a Verrières, ma non era più la donna semplice e timida dell'anno prima. La sua fatale passione, i suoi rimorsi, le avevano aperto gli occhi, e mentre ascoltava il marito dovette convincersi con dolore che una separazione, almeno momentanea, era ormai indispensabile. Mentre le dava la tremenda notizia della sua partenza, Julien rimase colpito da una cosa. Non incontrava alcuna obiezione egoistica da parte di lei, che stava facendo sicuramente degli sforzi per non piangere. «Abbiamo bisogno di fermezza, amico mio». Si tagliò una ciocca di capelli, poi disse: «Non so cosa farò, ma se dovessi morire, promettimi di non dimenticarti dei miei figli. Da lontano o da vicino cerca di farne delle persone oneste. Se ci sarà un'altra rivoluzione, tutti i nobili saranno massacrati, e forse il loro padre dovrà emigrare a causa di quel contadino ucciso sul tetto. Veglia sulla mia famiglia. Dammi la mano. Addio, caro. Sono gli ultimi momenti. Dopo questo grande sacrificio, spero che in pubblico avrò il coraggio di pensare alla mia reputazione». Julien si aspettava una scena disperata. La semplicità di questo addio lo commosse. «No, non posso ricevere così il vostro saluto. Partirò perché lo vogliono, e lo volete anche voi. Ma 3 giorni dopo la mia partenza, verrò di notte a trovarvi». Renal rincasò molto presto. Era fuori di sé. Parlò infine alla moglie della lettera anonima che aveva ricevuto 2 mesi prima. «Voglio portarla al circolo. Mostrare a tutti che è di quell'infame Valenod che ho strappato alla miseria per farne uno dei più ricchi borghesi di Verrières. Lo svergognerò pubblicamente e poi mi batterò con lui. È il colmo. Mio Dio, potrei restare vedova», pensò la signora Dorénal. Ma quasi nello stesso istante si disse: «Se non impedisco questo duello, e sicuramente posso farlo, divento l'assassina di mio marito». Non aveva mai blandito la sua vanità in modo tanto abile. In meno di 2 ore riuscì a convincerlo, e sempre con ragioni trovate da lui, che era necessario mostrare più amicizia che mai a Valenod, e persino riprendersi in casa Elisa. L'interesse evidente di Julien era di accettare le offerte di Valenod. Per l'onore di Renal, al contrario, bisognava che Julien lasciasse Verrières ed entrasse nel seminario di Besançon o in quello di Digione. Ma come indurlo a compiere questo passo? E poi con quali mezzi sarebbe vissuto in seminario? Renal, vedendo profilarsi un sacrificio di denaro, era più disperato di sua moglie. Si consolò un poco grazie a un'idea che non le rivelò. Muovendosi con una certa astuzia e approfittando delle idee romantiche del giovanotto, sperava di indurlo a rifiutare le offerte di Valenod per una somma minore. La signora Dorénal dovette faticare molto di più per convincere Julien che, sacrificando alle esigenze di suo marito un posto da 800 franchi, offertogli pubblicamente dal direttore del ricovero, avrebbe potuto accettare senza vergogna un risarcimento da 600. La crudele necessità, con la sua mano di ferro, piegò la volontà di Julien. Il suo orgoglio gli offriva l'occasione di accettare solo come un prestito la somma proposta dal sindaco di Verrières, rilasciandogli una ricevuta che prevedesse il rimborso entro 5 anni, con gli interessi. La signora Dorénal aveva sempre qualche migliaio di franchi nascosti in quella piccola grotta sulla montagna. Glieli offrì, tremando, poiché sapeva fin troppo bene che li avrebbe rifiutati sdegnosamente. «Volete rendere spregevole il ricordo del nostro amore?» le disse.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.